C'è gioia tra voi? C'è gioia nei vostri cuori? Amen. Sicuramente c'è gioia in cielo. Amen. Gli angeli stanno facendo festa con Dio perché vedono una chiesa che lo loda, una chiesa che ha il cuore rivolto verso di Lui e soprattutto perché c'è gioia nel cielo quando un figlio ritorna a Cristo, quando un figlio ritorna da Lui, dal Padre. Amen. Signore, si gioisce quando noi andiamo alla Sua presenza, quando noi, dopo tante cose, no? Magari passando nella valle dell'ombra della morte, noi torniamo a Lui a braccia aperte, Lui ci accoglie. Amen. E gioisce nel cuore, dice, che bello, è tornato mio figlio, è tornata mia figlia. Amen. E proprio per questo volevo leggere insieme a voi Genesi 3:8, che dice, se vi ricordate, proprio quando Adamo ed Eva peccarono, quando Adamo ed Eva, Dio gli aveva detto non mangiate del frutto dell'albero del bene e del male, e loro che fecero? Mangiarono. Una cosa gli aveva chiesto di non fare e l'hanno fatta. Quante volte magari il nostro padre, nostra madre ci chiese quando eravamo, ma anche adesso, no? di non fare una cosa e noi dice quella cosa facciamo. E a volte siamo un po' birichini. Ma in questo momento, in questo episodio, Genesi 3:8, avevano appena mangiato del frutto dell'albero del bene e del male e si scoprirono nudi. E poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Egli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E poi sapete la storia, no? Chi ti ha detto che eri nudo? Avete forse mangiato dell'albero del bene e del male? E da lì poi si scopre che loro peccarono. Ma quello che, sentendo anche le testimonianze, quello che mi colpisce di questo verso è l'inizio. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. Bene, immaginate per un momento che voi siete nell'Eden. Bel giardino. Immaginatelo, tutte queste altre persone sono alberi, questo è un ruscello. E viene sul far della sera, quindi dopo una bella giornata di sole, gli uccelli che cantano sul far della sera, scende Dio e vuole camminare insieme a te. Dice, vieni, andiamo a fare una passeggiata. Il quale camminava nel giardino. Vedete, il movimento del camminare qui, non è che dice correva, no? Il movimento del camminare indica una pace, un modo dove tu sei tranquillo, senza pensieri, no? Cammini con Dio. E questo è quello che vuole Dio. Vuole scendere, no? E stare con te, vuole camminare insieme a te sul far della sera. Amen? Vuole camminare insieme a te. E vedete, allora mi sono chiesto una cosa. Quando noi preghiamo, no? Noi vogliamo stare in comunione con Dio, è vero o no? Amen? Però io mi immagino, no, camminando con Dio, quindi dal principio, come era il principio. E mi chiedo, Signore, ma di cosa parlavate? Non c'erano figli, quindi non c'erano problemi, magari, no? E non c'era dolore fisico, non ci si poteva lamentare di nulla, non si lavorava, o magari solo un po' il giardino, ma non era ancora il dolore, no? Non c'era ancora il dolore fisico, era tutto perfetto. Di cosa parlavano Adamo ed Eva e Dio quando il Signore scendeva in mezzo di loro sul far della sera? Nulla, stavano così insieme, volevano entrambi, tutti e tre, avere la comunione. Era un piacere. Era un piacere stare insieme, come parlavano sicuramente del più e del meno, magari, no? Discorrevano di tante cose, ma quando, cosa parlate quando state a pranzo a tavola con qualcuno? No, del più e del meno. Ma cos'è la cosa più bella? La comunione. Alla fine quello che rimane di tutte quelle chiacchiere che si sono fatte a tavola è il stare bene insieme io e te, il stare bene in comunione con la tua famiglia, con i tuoi amici. Tu inviti a tavola chi ami, o no? Inviti a tavola, inviti a casa tua chi vuoi bene. E qui Dio faceva la stessa cosa con loro, no? E allora ancora mi chiedo, quando noi preghiamo, quante volte noi spendiamo a chiedere o a lamentarci e quando invece spendiamo solo lì alla presenza di Dio per stare in comunione con Lui. Amen. La preghiera prima di tutto, no, è comunione con Dio. Non andare di corsa, non correre perché Dio vuole camminare con te. No? Magari vai là, chiudi la tua porta, come dice magari la parola di Dio, 5 minuti, no? Ma bastano quei 5 minuti? No, non correre, Dio vuole camminare con te. Dio vuole farsi 4 passi con te, no? Ogni giorno vuole scendere e trovare un cuore aperto, trovare un cuore disposto a parlare con Lui, un cuore disposto a farsi una camminata con Dio. Questa è la cosa che Dio desidera di più. Dal principio Dio ci dice: io voglio stare con te. Io non voglio altro che te. Io non voglio altro che stare nel tuo cuore lì. Perché Dio, se vedete da Genesi in poi, ha sempre cercato di riconciliarsi, nonostante noi avessimo sbagliato. Dio ha detto: io non ti lascerò andare via. Io voglio stare con te. E allora cosa fece? Disse a Mosè, disse: costruitemi un posto, un luogo, un'arca dove io posso stare in mezzo di voi, perché io voglio stare in mezzo di voi. E allora Mosè andò sul monte e mentre, che fece, cosa successe? Mentre lui stava parlando con Dio in comunione, no? Per vedere come dovevano fare, dare le leggi, perché Dio voleva essere il loro Dio, loro si fecero un bel vitello d'oro. Perché? Perché non seppero aspettare. Ma quello che Dio la voleva, dice: io voglio essere il tuo Dio. Allora disse per filo e per segno come dovevano costruire l'arca, come dovevano costruire il luogo santo, come dovevano costruire il luogo santissimo, perché dice: io voglio essere in mezzo di voi e voglio far vedere la mia gloria in mezzo di voi. Amen? Vogliamo dire un forte amen a questo? Amen. Dio vuole stare con te, in mezzo di te. Amen. Lui ha cercato e sta cercando ancora di avere quella comunione del principio con te, primordiale, quella vera passeggiata con te. E ovviamente vide che questo non bastava, perché il popolo di Israele, come noi, era un popolo dal collo duro, era un popolo che non veniva da Dio, poi se ne andava, si allontanava, poi se ne tornava di nuovo. Diciamo, era un po' confuso, no? E un po' come siamo anche noi, no? Un po' quando ci interessa andiamo da Dio. E poi quando stiamo tutto bene, beh, Signore, vabbè, oggi non ho tempo di stare con te, mi dispiace, ho un impegno, ho una bella agenda qui piena. E non so dove metterti, Signore, la camminata con te, la passeggiata, dove me la faccio? Guarda la mia agenda, non c'è proprio tempo, mi dispiace, facciamo domani. E domani succede la stessa cosa, no? Perché tanto stiamo bene. E allora è lì che Dio deve farti vedere che tu non stai in realtà bene, no? È lì che arrivano le tempeste, o arriva magari il sentirsi lontano da Dio, il sentirsi perso. Il sentire che hai perso tutto quello che avevi prima, come ci ha raccontato Maria, no? Ma Dio vuole stare con te. E allora quando vede che non poteva fare nulla, null'altro, fece la decisione più drastica della sua eterna esistenza: mandare l'unico figlio che aveva Gesù per te e per me. Amen. L'unica cosa che aveva, l'unigenito figlio, perché ha detto: io non so come fare, ma ho quest'ultima possibilità, creare un varco, no? In mezzo a tutte queste tenebre, creare una luce a cui l'uomo si può aggrappare e può ricevere la mia presenza. E così Gesù venne, è morto per noi, ma non ci ha lasciato solo, è risorto e ci ha lasciato lo Spirito Santo. Amen. Amen. Ci ha dato una possibilità ancora per stare dentro di noi, perché Lui la cosa che vuole è stare con te, lo ripeto ancora, vuole stare con te, vuole entrare dentro di te ogni giorno, vuole ancora fare quella passeggiata del Genesi. Lui la vuole ancora fare quella passeggiata ogni giorno, vuole fare quei 4 passi con te sul far della sera o la mattina, come preferite, ma Lui la vuole fare. Trova tempo, e non trovare un tempo per correre con Dio, trova un tempo per camminare nella pace, per stare in comunione con Lui. E prima di chiedere qualsiasi altra cosa, no? Dimenticati i tuoi problemi, dimenticati le tue circostanze, dimentica tutto quello che vuoi chiedere. Dì: Signore, io sono qui per te. Alleluia. Io sono qui per stare con te, per passeggiare con te. Possiamo parlare del più e del meno, possiamo parlare di quello che vuoi. Signore, parla al mio cuore se vuoi, ma io sono qui per te. Amen. E così adesso è con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vive dentro di noi per metterci in comunione con Dio. E allora questa è solo l'introduzione, perché ho sentito Maria e questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore. Ma andiamo alla predicazione, che si trova in 1 Corinzi 2:1. Che in realtà sarà collegato, poi vedrete. E io, fratelli, quando venni da voi, parla Paolo alla chiesa di Corinto, dice: non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore, con gran temore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma di dimostrazione di spirito e di potenza. Vogliamo dirlo insieme: di spirito e di potenza. Amen. Affinché, per quale motivo? Affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Amen. Non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Allora, Paolo ha mandato una lettera a questa chiesa di Corinto perché all'inizio di questa lettera li loda per come Dio si è manifestato tra di loro attraverso doni spirituali, no? Però dice: però tra di voi ci sono delle contese. Ora io, quando sono venuto da voi, no, non vi ho riempito la testa di inutili stupidaggini, non vi ho riempito la testa con discorsi di sapienza, ma io vi ho dimostrato qual è la potenza. Dimostri tu qual è la potenza di Dio? Allora qui dice: in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede. E allora una domanda sorge spontanea, dice: cos'è la fede prima di tutto? E allora ho cercato magari di dare un esempio su cosa può essere la fede. E camminando per Napoli, diciamo, mi si è accesa la lampadina. Ecco cos'è la fede. La fede è attraversare la strada a Napoli. Quella è fede. Perché se non la attraversi nel modo giusto rischi di lasciarci la pelle. Perché? Perché a Napoli non camminano sulle strisce pedonali. Forse mi sarò dato anche una ragione, perché forse non gli piacciono le strisce bianche e nere, diciamo. E quindi loro sono superstiziosi su quello e non ci camminano, anche se dovessero camminarci 10 centimetri più a lato, ma sulle strisce bianche e nere non ci camminano, non le piacciono proprio. E allora che fanno? Quando attraversi, ho un episodio di questo, stavamo parlando, quando andavo all'università, parlavo con una amica e stavamo passeggiando, facendo quattro chiacchiere mentre andavamo all'università. E questa amica mi chiedeva: ma tu come attraversi la strada a Napoli? Come la attraverso? Con i piedi. Metto un piede sulla strada, guardo negli occhi il guidatore in modo fermo e deciso, vedo le sue intenzioni e attraverso, senza problemi. Ah sì? No, perché io non mi faccio mai capire, io non so mai se torno a casa viva, faceva questa persona. Io non so mai se torno, se attraversando quella strada, torno a casa viva. E mentre parlavamo, del più e del meno, sentiamo un boom! Un motorino ha preso in pieno una ragazza che stava attraversando la strada a Napoli. Forse non aveva avuto tanta fede. No, scherzo. Però in realtà, meno male che quella ragazza non si è fatta nulla, perciò lo posso raccontare in modo gioioso. Però, diciamo, è un pericolo quella di attraversare la strada a Napoli, no? E allora, perché l'esempio con la fede? Perché devi fare quel passo, magari alcune volte nel pericolo, ma se tu guardi bene negli occhi la persona che sta venendo e sei deciso, no? Allora puoi continuare a camminare. No? Ma quel passo è pericoloso, perché non sai se poi dopo sarai vivo o no. Ma per farlo devi creare un contatto con la persona, no? E vedere che quella persona ti lascerà passare, dice sì, puoi passare. E vedere che quella persona, no? È una fiducia, una connessione che si ha, no? Io non sono mai stato investito, per fortuna, per grazia di Dio, e prego che anche voi non ci provate. Però in effetti la fede è fare un passo nel rischio. La fede è fare un passo lì dove non sai, ma quando qualcuno ti dice sì, puoi andare, ecco che le cose iniziano a camminare e a fare quella strada che può essere pericolosa, ma in realtà poi non lo è, perché c'è qualcuno con te. Amen. E allora dice: affinché la vostra fede, quindi questo coraggio, questa estrema fiducia che tu hai in Dio in questo caso, fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Molti di noi, vedete, vogliamo trasmettere lo Spirito Santo, la potenza di Dio, evangelizzare attraverso tanti discorsi di sapienza umana. È vero o no? Io per primo. Quando cerco di evangelizzare una persona, inizio a parlare di quello che io ho imparato nella mia vita, magari anche discorsi di teologia, no? Magari ti fanno domande specifiche su... E noi cerchiamo di cercare di spiegare la parola di Dio con tanti discorsi che magari alla fine non portano a nulla, no? Ma Paolo dice: io quando sono venuto da voi, no, non vi ho riempito la testa di tante chiacchiere, che magari possono essere anche utili, perché dopo vediamo che Paolo continua a dire: quando siete poi maturi, no, e avere lo Spirito Santo, allora sì che potete iniziare a conoscere ed avere sapienza ed usare quella sapienza. Ma la prima cosa su cui deve essere fondata la tua fede è la potenza di Dio. Amen. Ci credete o no? Non sono i discorsi, non sono le parole, ma la prima cosa, quando tu parli con una persona, quando tu vuoi vedere manifestata la potenza di Dio, è essere in comunione con Dio di nuovo, stare alla sua presenza, usare la preghiera. Fratelli, la preghiera di cui parlavamo prima in Genesi, quello che Dio usa con te, per stare in comunione con te, quella aumenta la tua fede, quella aumenta la tua fiducia. Perché quando, come accresce la vostra fiducia in una persona? Com'è che voi considerate una persona amico o amica quando ci passate tanto tempo insieme? Quando iniziate a conoscere quella persona, sapete come inizia a pensare quella persona, sapere come inizia ad agire quella persona. È allora che inizia un rapporto di fiducia. È allora che inizia un rapporto dove dici: io posso fidarmi di questa persona. È la stessa cosa con Dio, no? Dio vuole avere comunione con te, e più tu hai comunione con Lui, più questa fede aumenterà. E questa fede sarà basata sulla potenza di Dio. Ma io mi chiedevo: cos'è questa potenza di Dio? Cos'è la potenza di Dio? E allora, nello stesso capitolo, andiamo in 1 Corinzi 1,17, nel capitolo precedente, dice: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Fratello, sorella, devi evangelizzare. Amen. E cosa significa? Continuiamo a leggere. Non con sapienza di parola, quindi evangelizzare non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non si è resa vana. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. Chi è che qui può dire che ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza? Nessuno. Ma come hai conosciuto Dio? Lo dice qui. È piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Se vuoi salvare tuo fratello, tua sorella, beh, gli devi predicare. Ma non con sapienza tua, no, ma con la sapienza di Dio. E adesso vedremo cos'è la potenza di Dio e cos'è la sapienza di Dio. Continuate a leggere con me. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza. Come facciamo noi? Io in primis, no? Cerchiamo sapienza e cerchiamo miracoli. Crediamo che la potenza di Dio è nei miracoli. È vero o no? Molte volte succede questo, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia, ma quelli che sono chiamati tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Un forte amen a questo. Amen. Fratelli, chi è la potenza di Dio? Cristo. Chi è la potenza di Dio? Chi è la potenza di Dio? Non lo sento dire. Chi è la potenza di Dio?
Cristo.
Chi è la sapienza di Dio?
Cristo.
Non ci siamo. Ci credi o no? Allora è un nome potente quello di Cristo, che non può essere detto sottovoce a Cristo, così, Cristo. Chi è la potenza di Dio?
Cristo.
Cristo è la potenza di Dio. Cristo crocifisso è la potenza di Dio, è quello che apre il varco nelle tenebre, è quello che Dio ha mandato per aprire una luce in quel tunnel bello, buio, grigio, come volete voi, ed è lì, Lui è quella luce che ti fa mostrare qual è la potenza di Dio. Lui è la potenza di Dio, Lui è la sapienza di Dio. Allora su che cosa deve essere basata la nostra fede? Su Cristo, sulla potenza di Dio. La nostra fede deve essere basata su quel rapporto, su quella camminata con Cristo tutti i giorni. Amen. È solo così che possiamo ricevere potenza, predicando alla nostra vita, prima di tutto, Cristo crocifisso, dicendo: Cristo è morto per me. Ogni giorno, grazie Signore perché sei morto per me. Grazie Signore perché attraverso il tuo nome io posso spezzare catene. attraverso il tuo nome io posso vedere i miracoli, ma sei tu che li fai, Signore, perché la mia potenza è basata, la mia fede è basata su di te. La mia sapienza sei tu, non è la mia personale. Fratelli, io dico sempre una cosa, la nostra testimonianza non può essere sempre quella di 50 anni fa o quella di quando ci siamo battezzati o quella di, oh, mi ricordo quando Dio fece quella cosa. La nostra testimonianza deve essere quella di ogni giorno. Deve rinnovarsi giorno per giorno. Dobbiamo chiedere a Cristo di rinnovare la nostra testimonianza giorno per giorno. E ogni giorno, se camminiamo con Cristo, se ci facciamo quella passeggiata con Cristo, noi possiamo venire qui e testimoniare di quello che Dio ci ha detto, di quello che Dio ha fatto per la nostra vita, di quello che Dio è potente a fare. Ma tutto parte da là, da quella passeggiata. Amen. Tutto parte da quell'incontro con Dio, che molte volte diventa una corsa per noi. La nostra testimonianza deve essere quella di ogni giorno, deve essere arricchita con tante cose che Dio ha fatto per te nella tua vita. Non ci possiamo fermare a quello che è successo 10 anni fa, non ci possiamo fermare al battesimo dello Spirito Santo, non ci possiamo fermare al momento in cui ci siamo battezzati in acqua. Sì, Dio ha fatto grandi cose per me. E parliamo sempre al passato. Dio fa oggi grandi cose per te. Dio fa oggi grandi cose per te. E Dio ne farà altre, sempre di nuove. E la tua testimonianza deve essere arricchita ogni giorno. Io vorrei che ognuno di noi, nella nostra chiesa, no, potessimo sempre share, condividere la nostra testimonianza con altri fratelli. E dire, sai oggi cosa mi è successo? Questo. No? E raccontare delle bellezze che Dio fa. Raccontare delle meraviglie che Dio fa ogni giorno. Non sempre di quello che ha fatto tanto tempo fa, quando ci siamo convertiti. Ma quello era un punto di partenza. Da quel punto Dio ha dovuto fare tante altre cose. O avrebbe dovuto fare nella tua vita tante altre cose. Ma probabilmente non le fa, perché la tua fede non è fondata su Cristo. Vedete, anche al popolo di Israele Dio aveva dato una terra promessa, ma quel popolo in quel momento non ci credette. No? Solo 2 persone credettero, Caleb e Giosuè. Per entrare nella promessa, di cosa abbiamo bisogno? Di un Caleb. Cosa significa Caleb? Cane. Abbiamo bisogno di un cane. Chi è che c'ha un cane? Ecco, abbiamo bisogno non di un cane, ma abbiamo bisogno di una fede da cani. Perché il cane che fa quando hai un bell'osso e glielo prometti? Lo lascia? Se ne va? Fa così il cane. Chi è che c'ha un cane? Giuseppe. Quando tu gli fai vedere un bell'osso pieno di carne vicino, cosa fa il cane? Se ne scappa? No. Cosa fa? Aspetta lì fino a quando non glielo dai. È vero o no? Ti guarda negli occhi fisso, ma non lo molla quell'osso. Non lo molla quell'osso. Puoi stare sicuro, tu puoi andare camminando dappertutto, ma quel cane ti seguirà dovunque andrai. E noi dobbiamo avere quella fede di un cane che guarda l'osso. Guarda quello che Dio ci sta promettendo. Quello è l'osso nostro, no? E dire, io non lo mollo quell'osso, io non la mollo quella promessa, io ho fede che Dio me la darà. Io ho fede che Dio farà questo nella mia vita perché me l'ha promesso. Perché quell'osso è mio. Amen. Quell'osso è mio e io non lo lascio qualsiasi sia la circostanza. Io tengo gli occhi fissi su quell'osso. Posso cadere, posso inciampare, qualcuno mi può tirare un calcio dietro, magari al cane, ma io ho i miei occhi sempre fissi su quell'osso. E abbiamo bisogno di un Giosuè per entrare nella terra promessa. abbiamo bisogno di un Yeshua, un Salvatore, che è Cristo Gesù, che ha pagato per noi. Amen. Attraverso la nostra fede e la comunione di Cristo, attraverso il sangue di Cristo, che è la potenza e la sapienza di Dio, noi possiamo ereditare quelle promesse. Possiamo ereditare la nostra terra promessa. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. Dio ha preparato grandi cose per te.